È un raccontino così, un po' diverso dalle prediche che ascoltavamo sulla Sacra Famiglia, no? Che a me tornano ancora nelle orecchie quando si va nella casa di qualche anziano, sopra il sopraletto, alcune volte sono ancora queste stampe della Santa Famiglia, che sono immagini appunto che almeno a me, ma credo a molti di noi, sembrano smelense, cioè non mi suscitano nessuna devozione, francamente, sono di cartapesta. Troppo poco umane, si direbbe, cioè non sono altezza d'uomo per toccarti, no? Oppure sono delle forzature edificanti, miracolistiche, appunto, che poi è lo stesso, perché a noi gli angeli non è che ci commuovono, negli animali, negli angeli, ci commuove l'uomo, no? Cioè o troppo su o troppo giù sono queste immagini, che sono nate, certo, lo si capisce subito, appunto, e si deve rispettare del resto, perché poi invece gente ci ha pianto, è morta ai piedi di queste immagini, invocando, pregando, e ci trovava appunto la devozione. Mi è messo uno sforzo da fare per capire come mai certe immagini o discorsi parlassero e non parlano più, ma questo è tutto l'impresa dell'evangelizzazione, no? Immagini nate, certo, dall'intenzione che avevano i nostri nonni di sottolineare la straordinarietà di questa famiglia, la sua diversità dalle nostre povere, sporche, disgraziate famiglie. Quella lì era bella, di famiglia, quella lì era casta, era preservata da tutte le nostre miserie, no? La sua diversità dalle nostre povere famiglie, quasi si volesse concentrare per fede, evidentemente, come si fa quando si vuol parlare bene di Dio, appunto, e quindi della sua famiglia, no? Si volesse concentrare in quella famiglia singolare tutto quello che non c'è nelle nostre, e quindi si concentrasse lì tutto lo straordinario, il soprannaturale, il divino che noi attribuiamo a Dio e alle cose di Dio. Questa maniera, per alcuni versi non solo non parla più a noi, ma per alcuni versi ci infastidisce, ci troviamo dentro qualche pericolo, dico, magari appunto è offensivo dire questo, ma mi pare proprio che sia così, ci troviamo addirittura qualche pericolo, il pericolo che questo modo di procedere assomigli molto a quello con il quale cacciamo addosso a Gesù tutti i tratti straordinari, soprannaturali della sua divinità, no? Preoccupati a dire che per lui però non è come noi, no? E si rischia, il pericolo appunto è questo, di passare a lato del mistero cristiano, il mistero cristiano dell'incarnazione, la forza del mistero dell'incarnazione, della gloria di Dio che in maniera sorprendente si rivela a noi nella sua umanità. Fratelli, è apparsa a noi la bontà e l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo. È l'umanità di Gesù, la divinità, appunto, che appare a noi, che si dà a noi, e che è così. Sappiamo, in questi mesi un gruppo di noi sta così un po' avventurosamente, no? Lavorando sui temi della cristologia classica, in particolare a tutti gli sforzi che i cristiani hanno fatto per professare la fede in Gesù. Cioè, cosa voleva dire? Che quest'uomo era Dio e che Dio era uomo. È complicatissimo dire sta roba qui. E abbiamo visto come la cosa più difficile, che sembra strana, invece è così, la cosa più difficile da confessare nella fede cristiana è di ammettere che Gesù è uomo. Cioè tutte le eresie più significative, sono consistite nel negare l'umanità di Gesù, nel dire che era Dio, certo è apparso in forma umana, ma era una maschera, un'apparenza, era un uomo adottato appunto, ma non Dio che è carne, perché è impossibile appunto, no? Ebbene, questa radice eretica in realtà poi nutre tutta una forma di religiosità, di spiritualità, di devozione, appunto. L'eresia è tutt'altro che un fatto del passato. Cioè separare in Gesù ciò che è unito, questa è l'eresia, no? Separare la divinità dall'umanità. E questa riduzione, o queste riduzioni dell'umanità di Cristo, hanno come corrispettivo, perché questo è l'aspetto, hanno come corrispettivo la riduzione della nostra salvezza, della nostra redenzione a figli. Cioè, perché se Dio non è veramente uomo, l'umanità non è veramente salvata. Noi non possiamo sperare di diventare Dio, se non in quanto Dio è veramente uomo. Quindi le questioni cristologiche, le questioni riguardanti la verità di Gesù Cristo, sono le questioni antropologiche della salvezza, appunto, della redenzione. Quindi c'è il pericolo di non cogliere che nel mistero di Cristo è coinvolto totalmente il mistero dell'uomo, della nostra vita, della nostra umanità, che è chiamata a una vera trasformazione, a una vera divinizzazione. Il pericolo, cioè, di fermarci davanti al mistero di Gesù e della Santa Famiglia come davanti a uno spettacolo edificante. Un bel esempio, un grande esempio, un divino esempio di qualcosa che però radicalmente resta esterno, che riguarda qualcun altro, seppure ci sta a cuore, è qualcun altro, appunto. Il mistero, invece, di questo approssimarsi di Dio all'uomo, di questo farsi carne del Verbo, è un mistero molto più reale, più vero, più radicale, che bisogna appunto pensare realmente, con realismo, cominciando dalla prima cosa che il Vangelo vuol raccontare. La prima cosa che questo Vangelo vuol dire, la più evidente, la più elementare, è che il Figlio di Dio ha vissuto in una famiglia, è cresciuto in una famiglia, ha attraversato l'età evolutiva, se vogliamo usare i termini psicologici con i quali abbiamo lavorato in questo itinerario. È stato un bambino che è diventato grande, ha lavorato, vissuto, cresciuto in una famiglia, come dice Paolo molto seccamente, nato da donna, nato sotto la legge, punto. O come dice la lettera ai Filippesi, che ha assunto radicalmente la forma umana, riconosciuto in tutto come un uomo, è diventato uomo come i nostri figli, come i nostri bambini, in una famiglia tra le altre, non paracadutato come Cristo dal cielo e si mette a fare la parte dell'uomo, no. Come invece tutti i Vangeli, per esempio apocrifi, erano preoccupati di fare. Lui era bambino, però faceva tutti i miracoli che voleva perché era Dio. Vedete l'eresia? Qui appunto io credo che questa sia, come si può dire, la posta in gioco natalizia per dei cristiani, no? Attraversiamo il folklore, attraversiamo la religione, attraversiamo tutte le fatiche che tutti fanno per vivere queste feste, ma la nostra attenzione dovrebbe essere radicalmente questa: il riconoscimento dell'umanità di Gesù e della sua famiglia non impedisce il riconoscimento della sua divinità. Cioè, la sua umanità non è ciò che bisogna togliere per affermare la sua divinità, che allora avviene solo in linea di straordinarietà, di miracolismo, no? Di soprannaturalismo. Ma è proprio nella sua umanità che si rivela la sua divinità, in quanto vero uomo è vero Dio. O detto diversamente, il vero Dio è quello lì, è quell'uomo. Lo so che è sconvolgente, ma questo è il cristianesimo. Non bisogna uscire da qui, no. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, vero uomo, e solo così l'uomo viene veramente raggiunto da Dio e reso figlio, perché il motivo dell'incarnazione, il motivo per cui Dio si è fatto uomo, è che l'uomo diventi Dio, è per unirsi all'uomo, è per fare un tutt'uno con l'uomo che Dio si è fatto uomo. E quindi l'aspetto corrispettivo all'affermazione che Dio è veramente uomo, che il Figlio ha veramente vissuto in una famiglia umana, l'aspetto corrispettivo è che noi figli e figlie degli uomini e delle donne poveretti di questa terra siamo chiamati a diventare figli di Dio. Cioè nostro papà e nostra mamma stanno aiutando dei figli dell'uomo a diventare figli di Dio, eh? Cioè la cosa è corrispondente. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Ovviamente, se diventiamo, aggiunge Giovanni, come Lui, come il Figlio, se crediamo in Lui e se ci amiamo gli uni gli altri, se osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che è gradito a Lui. Questa è la grande opera di Dio, il mistero di Cristo, il Figlio di Dio che impara a fare l'uomo e i figli dell'uomo che imparano a fare Dio. La singolarità di Gesù, che dice la verità di tutti gli uomini, è esattamente l'unità dell'umanità di Dio, della divinità dell'uomo. Appunto. Questa mi pare la prospettiva profonda, la prospettiva cristiana, nel senso forte della parola, che permette di guardare la famiglia di Gesù anzitutto, quindi la singolarità, certo, della famiglia di Gesù, e la nostra per partecipazione, o come diceva la preghiera, per imitazione, certo. Guardare la famiglia di Gesù e la nostra come un mistero. Le nostre famiglie sono un mistero, nel senso forte della parola. Non nel senso che noi facciamo quello che riusciamo, poi non riusciamo a capire tutto, poi ci pensa il Signore, poi ci aiuta il Signore. Troppo poco. Le nostre famiglie sono un mistero nel senso che sono un evento divino che prende carne, un'opera di Dio a favore dell'uomo. Noi siamo testimoni di un'opera più grande di noi. Nel mettere al mondo un figlio, nello sposarci tra uomini e donne, noi testimoniamo un mistero, un sacramento, appunto, no? E l'educazione dei nostri figli può essere vista, appunto, come il mistero della creazione dei figli di Dio. Certo, da parte nostra come testimonianza, come procreazione, ma il senso ultimo della crescita dei figli è la creazione. La creazione del figlio e le regole familiari, la morale familiare, il comandamento, sono appunto le regole cristiane, come Cristo dovremmo vivere per essere buoni papà, mamme, per essere buoni figli, fratelli. Vedete, non, è una logica elementare da cui non si dovrebbe scappare, no? E in questa prospettiva si può leggere l'episodio raccontato nei Vangeli di Gesù, che tra l'altro ha la suggestione in qualche maniera anche di agganciarsi a tutta la chiusura dell'itinerario, no? Ricordate che il nostro itinerario finiva proprio con la figura dell'adolescente, dell'adolescenza, no? L'età evolutiva. E pensa te, i Vangeli dell'infanzia finiscono con un episodio dell'adolescente Gesù. Sarebbe come dire, vediamo come l'adolescente Gesù in qualche maniera verifica le nostre esperienze con i nostri figli. L'episodio appunto della fuga, che è andato da casa, no, nostro figlio, appena 12 anni, in occasione del pellegrinaggio, l'episodio che chiude i Vangeli dell'infanzia e segna questo atteggiamento tipico dell'adolescenza, cioè di quell'età che rivendica un'autonomia. Quell'età che passa da un'identità assegnata da altri a un'identità scelta, nella quale il figlio prende in mano il regalo ricevuto e lo configura liberamente in questa sorta di seconda nascita. Certo, è un tentativo un po' ancora goffo. Gesù ha 12 anni, è ancora nella prima adolescenza, è ancora troppo piccolo per stabilire una vita autonoma, tornerà, come dice il Vangelo, a casa a fare il bravo, a continuare ancora a obbedire, ma intanto fa un gesto in cui manifesta la sua libertà nei confronti di papà e mamma, pone un segno che deve far comprendere, senza che comprendano, come tutti i genitori comprendono dopo, no? Senza che comprendano Maria e Giuseppe che egli non appartiene a loro. Il figlio non è una proprietà del padre e della madre, come i genitori istintivamente finiscono di pensare, no? Come una loro realizzazione, come un loro progetto, come qualcosa che li realizza. Il figlio non è una proprietà del padre e della madre, ma è libero dal padre e la madre perché è radicato in una paternità trascendente. Cioè, mi devo occupare delle cose del padre mio, la casa di Dio, il tempio. Cioè, è come se si dicesse che l'amore tra uomo e donna, genitori figli, figli genitori, resta vero tra loro soltanto se si riferisce a qualcosa di più grande di loro. soltanto se è una testimonianza di qualcosa che li supera. Ci si può amare tra marito e moglie, tra genitori e figli, figli e genitori in maniera autentica, soltanto nella libertà che ci dà il fatto di avere un padre che sta nei cieli, di fronte al quale noi siamo tutti fratelli. Questa è la regola cristiana, no? Che poi mi pare, dal punto di vista umano, è suggestiva, no? Contiene un sacco di verità. E in questo senso si potrebbe rileggere la vicenda strana di questi personaggi della Santa Famiglia, l'amore che li lega. Noi diciamo sempre, in famiglia ci deve essere l'amore, ma sai, l'amore vuol dire tante cose. In realtà l'amore che lega in questa famiglia separa anche, crea la libertà dei suoi membri, come se l'amore tra papà e mamma, tra genitori e figli, non fosse un possesso ma solo un sostegno per andare altrove, un addestramento a un esodo. E precedente a questo esodo c'è la spossessione. Maria non è di Giuseppe, non appartiene a Giuseppe, ma alla parola di Dio. Giuseppe non appartiene a Maria, Dio lo guida nei sogni, appunto. Gesù non è proprietà dei genitori, dei loro progetti su di lui, perché lui si deve occupare delle cose del Padre suo. È come se noi dicessimo che alla fine Dio solo è garante della nostra libertà. E Dio solo, o la fede solo, ci libera dal possesso che genera tutte le forme perverse dell'amore familiare, di cui noi siamo conoscitori ammaestrati, no? Allora soltanto Dio ci libera dalle forme perverse della possessività e ci dà la libertà di donare la vita. Questo è l'esodo. Ci dà la forza di seguire Gesù nell'esodo pasquale. Cioè, come se si dicesse: tu hai procreato un figlio, ma per imparare a educare tuo figlio devi morire e risorgere con Gesù, allora assumi l'atteggiamento giusto verso tuo figlio. So che sono parole, però per indicarvi cosa vuol dire sta roba qui. E difatti questo racconto, se andate a leggerlo, non è una cronaca di un episodio dell'infanzia di Gesù. Si riferisce forse a un episodio dell'infanzia di Gesù, ma è tutto riletto alla luce della Pasqua. È tutto pasquale il tema. Dove va la vita di Gesù? Dove è diretto Gesù? Dov'è che dice: io non posso fermarmi sulle vostre gonne, ma devo andare alle cose del Padre mio? Le cose o l'opera del Padre che Gesù è venuto a compiere, lo sappiamo, è la Pasqua, quando Gesù passerà da questo mondo al Padre. E questo passaggio è appunto prefigurato dall'episodio del Tempio. È lì che abita simbolicamente il Padre. E il pellegrinaggio che Gesù compie al Tempio è un anticipo della Pasqua, è la festa di Pasqua. Il motivo per cui è venuto al Tempio: si perde per 3 giorni, lo si ritrova al 3° giorno. Le parole che sono rivolte a Maria e Giuseppe sono le parole degli angeli: perché mi cercate? Perché mi cercavate? Sono gli angeli alla tomba vuota che dicono così. E quindi il senso di questo racconto è che questo ragazzino, educato da Maria e Giuseppe a Nazareth, diventa figlio di Dio nella Pasqua, tracciando così per ogni figlio dell'uomo la via della filialità, appunto. Tracciando per ogni figlio dell'uomo la via di Gesù, il figlio unico, messo in piedi da papà e mamma, come tutti i bambini, e introdotto nell'avventura del mondo. Ogni figlio dell'uomo è chiamato ad essere battezzato nella Pasqua di Cristo e a donare la vita ai fratelli nella fede, abbandonandosi nelle braccia del Padre, la croce, appunto. Carissimi, fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo che quando Egli si sarà rivelato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E quindi la prospettiva cristiana è che si possa diventare figli solo rinascendo, il battesimo come nascita nuova, nascita di nuovo. Solo nel battesimo della morte ed è la trasformazione della risurrezione, si renderà manifesta la parola del Figlio, la parola che è il Figlio, che ci ha chiamati a diventare figli, discepoli di Gesù, a seguirlo, appunto. Vedete come tutto il Vangelo ha questa logica, no? Di indicare a tutti i nostri figli, a noi genitori che educhiamo i figli, la via del diventare figli di Dio, che è la via di Gesù, appunto. La Pasqua, dunque, rivela il senso del Figlio e rivela il compito dei genitori. Cioè c'è una natura pasquale del rapporto di genitorialità. È quello che diciamo eticamente, in altra maniera. Non si può generare un figlio se non essendo disposti a dargli la vita. Il dare la vita, che è la qualità dell'essere padre e madre. Ma il dare la vita non perché appunto hai le cellule per trasmettere la vita. Il dare la vita nel senso che effettivamente sei disposto a consacrare con amore te stesso, perché l'altro sia. È appunto la regola pasquale, morire per vivere. Il figlio come colui che in qualche maniera crocifigge i tuoi sogni, perché il figlio non ti è stato dato per riempire la tua vita, per saziare i tuoi sogni, i tuoi desideri, ma perché imparino a donare a loro volta la vita e ad amare da figli l'unico padre che sta nei cieli. Il figlio ti è dato perché tu impari, papà e mamma, che sei figlio. E tu aiuterai lui a imparare che è figlio, non tuo, se non per la testimonianza tua, che egli impari che il Padre è unico e sta nei cieli, appunto, e che lui è un uomo libero, non schiavo, sta la redenzione. L'adolescenza del figlio, in questo senso, lo vedevamo descrivendo l'età evolutiva, è proprio il periodo, è proprio il momento in cui il figlio viene a porre fine all'illusione di un possesso o alla realizzazione di un tuo progetto. E necessariamente quindi l'adolescenza arriva ai genitori come prova, come crocifissione dei propri sogni, come sacrificio, come richiesta di un dono di sé nella fede. E questo spiega perché i genitori rifiutino, non capiscono normalmente. Maria, al distacco del figlio, reagisce come tutte le mamme: figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Questa è la frase tipica delle mamme, appunto, cioè tutto quello che i figli fanno è sentito dai genitori come fatto a se stessi, come loro. Cioè non possono concepire che i figli abbiano un altro orizzonte per le loro scelte che la figura dei genitori. E attraverso questa morte, questa ferita, i genitori sono invitati a riconoscere che su questa terra nessuno è veramente padre e madre, ma uno solo è il Padre vostro, quello che sta nei cieli, il Padre di Gesù, che noi possiamo riconoscere solo trattandoci come fratelli. Uno solo è il Padre vostro e voi siete fratelli. E uno è il Maestro, una è la via, uno solo, Cristo, il cammino pasquale che Egli ci indica. Il padre e la madre non compresero le sue parole, ma ci succede a tutti prima di non capire cosa ha voluto dire essere figli e poi di non capire cosa vuol dire essere genitori. I genitori non comprendono al momento di che cosa sono testimoni. Dovranno continuare il loro cammino di fede, attraversare la morte e vedere nella luce della resurrezione il Signore così come Egli è, come dice Giovanni, e capire dove il Signore li ha portati. Perché il Signore è come se ci dicesse: abbiate pazienza, anche se non capite, anche se vi stancate, anche se fate degli errori, continuate a credere, perché là dove sono io, lì sarete anche voi.